anche per mantenere il dovuto spazio all'intervento di Don Roberto Colombo, che ringrazio moltissimo di essere qui stasera e che per terzo anno consecutivo ci offre la sua esperienza di docente, di ricercatore e di comunicatore su certe problematiche molto importanti. L'argomento di questa sera è uno dei più discussi e presenti nei dibattiti che spesso vengono svolti in sedi poco appropriate, tipo giornali o televisione, con poco approfondimento, soprattutto con poca comunicazione di punti di vista culturali originali. L'attualità è anche legata a, come ha recitato il nostro invito, al frangente italiano in cui sta per essere discussa, insomma, e valutata una legge che riguarda la fecondazione artificiale, dico io in termini più semplici, e per cui questa sera ci potremo interrogare sia su valenze di fondo, sia però anche entrare nel merito, perché è proprio nel merito della realtà di queste tematiche che si può riconoscere o ritornare un'evidenza di certi fatti, di certi valori. Quindi a seguito della introduzione di Don Colombo ci sarà la possibilità di interloquire con domande, come sempre siamo abituati in questi momenti pomeridiani. Lascio subito la parola, ancora grazie.
Grazie. Entro subito nel merito della questione dicendo che non so come vi sia stato presentato questo incontro e per quale ragione voi siate venuti, ma la questione viene, la questione della procreazione medicalmente assistita o della fecondazione artificiale, viene normalmente venduta come una questione di bioetica o come una questione sanitaria, di salute pubblica. In realtà si tratta di una vicenda culturale, di una grande battaglia culturale che il nostro paese sta per affrontare e alla quale ognuno di noi è chiamato con responsabilità per la sua storia e per quello in cui crede e per quello che vive a parteciparvi. Allora io intendo presentarla sotto questo profilo, l'aspetto di una questione d'attualità o di una questione di bioetica sarebbe riduttivo rispetto alla portata della questione, quindi pregiudizialmente lo scarto. Dividiamo la nostra presentazione in due parti. Innanzitutto capire di che cosa si tratta, cioè in che cosa sta la questione. E secondo cercheremo di abbozzare le linee per un giudizio sulla vicenda e quali sono le nostre posizioni, qual è la posizione che intendiamo proporre a questo proposito. Innanzitutto la questione. Quando si parla di fecondazione artificiale, procreazione medicalmente assistita o con un gergo molto più popolare, bambini in provette e così via, ci si intende riferire ad una questione medica seria, molto seria, che è quella della sterilità di coppia. Che cos'è la sterilità di coppia? Partirò, siccome ci sono in giro tante definizioni, da una data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità alcuni anni fa. Una coppia è definita sterile quando dopo 24 mesi di rapporti sessuali completi e non protetti non ha concepito oppure ha avuto una storia di poliabortività spontanea. Ora, questo mi fa capire innanzitutto che la questione della procreazione o del generare si situa, anche dal punto di vista medico, all'interno di una relazione uomo-donna, cioè di una relazione di coppia. Per lo più, sia la diagnosi che l'accertamento delle cause della sterilità avviene nel contesto di relazioni stabili o continuative. Questo contro una tendenza che oggi si vorrebbe introdurre e che il legislatore è stato provocato da alcuni a recepire, cioè la tendenza a considerare la sterilità del single e quindi anche a pensare ad una possibilità di intervento in termini di singolo, singolo uomo o singola donna. Quindi qui si capisce che anche dal punto di vista nosologico la questione deve essere ristrutturata secondo la sua evidenza originaria, cioè che a generare è una coppia. Anzi, L'Organizzazione Mondiale della Sanità successivamente, in alcuni suoi testi, ha ulteriormente precisato, parlando di una coppia di partners eterosessuali, il che sembrerebbe ovvio per noi doverlo dire, ma in realtà non lo è affatto nel contesto del dibattito attuale. Secondo punto, la sterilità di coppie è un fenomeno in impressionante aumento. Le statistiche che noi abbiamo a livello mondiale parlano in percentuali di coppie in cui è stata clinicamente accertata, si passa dal 14-15% fino al 26-27%. L'Italia si attesta attualmente in una percentuale tra il 16 e il 17%, il che vuol dire che ogni anno in Italia abbiamo circa 40.000 nuove coppie che si presentano con questo problema. Sempre l'OMS ha stimato che per l'anno 2000 tra l'1 e il 2% della popolazione mondiale potrà fare ricorso ad accertamenti diagnostici ed eventualmente interventi terapeutici a proposito della loro potenzialità riproduttiva. Nel mondo attualmente si stima che vi siano tra i 160 milioni e i 170 milioni di coppie definite clinicamente sterili. Ora, questo fa capire come la questione sia seria e quindi non può essere sottovalutata o banalizzata né dal punto di vista medico né dal punto di vista sociale. Considerando poi la famiglia, nella prospettiva della tradizione cattolica e anche in larga parte della prospettiva occidentale, anche laica, per la quale la procreazione è uno dei fini intrinseci, la sterilità rappresenta un male, non solo un male fisico, ma rappresenta anche un male morale, cioè rappresenta un di meno per la coppia che non vede realizzarsi uno delle finalità proprie dell'istituto matrimoniale e del rapporto coniugale uomo-donna, che è quella dell'apertura alla vita. Qualche cosa a proposito della crescita, qualche dato posso darvelo? Della crescita di questa questione. Allora, prendo questi dati da un centro medio, un centro di assistenza alla procreazione che è localizzato a Roma, nel quale vedete come nell'arco di un decennio gli interventi di procreazione assistita artificiale, faremo poi questa distinzione successivamente, passano da circa meno di 200 nell'86 a oltre 350 nel 96. Questo dà un'idea della crescita quasi esponenziale della questione. Ora, le cause, io non entrerò naturalmente nella questione delle cause, vi dirò semplicemente che le due cause che maggiormente incidono a proposito della sterilità di coppia sono, dal punto di vista delle cause femminili, la impervietà della salpinge, cioè l'occlusione tubarica, e dal punto di vista delle cause maschili sono invece le dispermie gravi, la azoospermia, la oligoteratospermia e la oligoastenospermia, le quali nel loro complesso incidono per la maggior parte, ma vi sono tutta una serie di cause e di fattori che oggi possono essere accertati clinicamente. Il problema della terapia per il quale si istituisce dunque la considerazione sociale della questione. Ora, è bene avere un'idea di che cosa è accaduto a proposito della terapia, cioè di come vi siano state delle modificazioni anche nella tendenza degli interventi. Allora, io distingo questi sei tipi di interventi per fare vedere dove si collocano le questioni. Lo faccio a beneficio di coloro che non sono familiari con questi argomenti, mi scuso con coloro che già lo sanno se si annoiano a proposito di questo. Allora, da una prima parte noi abbiamo una terapia della sterilità in senso stretto, dove con terapia intendiamo la risoluzione della causa eziopatogenica del male in quanto tale. Per esempio, nel caso dell'occlusione della salpinge, voi potete avere una microchirurgia ricostruttiva, ricanalizzatrice della tuba stessa, oppure nel caso del maschio, tutti gli interventi che si possono fare, compresi il varicocele, tutte le altre questioni che si possono istituire. Su a proposito della terapia della sterilità, sebbene di applicazione ahimè assai limitata rispetto alle cause della sterilità stessa, non vi sono problemi di sorta. Poi distinguiamo una procreazione medicalmente assistita. In senso stretto, notate che la legislazione italiana apparirà, almeno nella sua bozza presentata dal Presidente della 12ª Commissione Affari Sociali, Marida Bolognesi, sotto il titolo di legge sulla procreazione medicalmente assistita. In realtà ciò a cui la legge si riferisce è nel nostro schema il punto 3, cioè la procreazione artificiale. Per procreazione medicalmente assistita intendiamo tutti gli interventi che si propongono appunto di rendere fecondo un atto coniugale tra l'uomo e la donna quando ciò non lo sia naturale, rimuovendo ostacoli all'incontro tra i gameti e facilitando il processo di fertilizzazione. Può essere l'induzione farmacologica di un'ovulazione multipla con trattamento ormonale, oppure il trattamento di concentrazione e percolazione dello sperma, le inseminazioni già praticate da lungo tempo, già dal secolo scorso, intrauterina, intraperitoneale, intratubarica, oppure addirittura nella forma più recente, a partire dalla metà degli anni Ottanta, il trasferimento di entrambi i gameti nelle tube di Falloppio, noto come GIFT. Questa è la procreazione medicalmente assistita, sulla quale si è fermata anche la Chiesa nel suo documento del febbraio del 1987, la Donum Vitae, riprendendo Pio XII, affermando che ogni atto medico che è in grado di consentire ad un rapporto sessuale all'interno del matrimonio di diventare fecondo è un atto medico accettabile ed è un atto medico che deve essere incoraggiato come prospettiva terapeutica. Diversa invece è la prospettiva a proposito della procreazione artificiale. La procreazione artificiale, sapete, ha fatto il suo esordio nel campo clinico con la fine degli anni 70 e del 1978. Quest'anno a luglio compirà 21 anni la prima bambina concepita, si dice in provetta, Lewis Brown. Quindi abbiamo un intervento di tipo più recente nella sua configurazione sperimentale, nella sua applicabilità clinica, che prevede la fertilizzazione in vitro, cioè l'ottenimento all'esterno del corpo della donna del processo fecondativo e il trasferimento del prodotto del concepimento, cioè dell'embrione in una delle sue varie fasi di sviluppo, nella sede più opportuna. All'inizio la sede era l'utero, nel caso della FIVET, ma adesso si può avere anche il trasferimento tubarico, qualora lo stadio di sviluppo sia molto precoce, cioè allo stadio di zigote o di embrione a 2 o a 4 cellule. Questo è il processo di procreazione artificiale. Vedremo poi che cosa comporta e quali problematiche sorgono. Poi abbiamo la fertilizzazione in vitro con micromanipolazione. Notate come l'intervento cresce sempre, cioè c'è una escalation dal punto di vista interventistico che cercheremo di valutare. Qualora vi sia difficoltà a far avvenire la fertilizzazione in vitro per semplice contatto dei due gameti in un opportuno mezzo di cultura, si è provveduto a, per esempio, a fare dei fori nella zona pellucida con la PZD oppure all'inseminazione subzonale. Poi da questo si è passato a quella che noi chiamiamo fertilizzazione artificiale, che è un ulteriore passo. Attenzione ai giochi delle parole, degli aggettivi che in questo dibattito hanno tentato di polarizzarlo notevolmente a livello etico-giuridico. Fertilizzazione artificiale è il bypass del normale processo fertilizzativo, cioè con l'iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi o, nel caso della azoospermia, cioè quando si abbia una azoospermia da deficit di spermioestogenesi, cioè non una azoospermia ostruttiva, ma una azoospermia da deficit di produzione del gamete maturo, con la ICSI, cioè l'iniezione addirittura intracitoplasmatica dello spermatide, cioè del gamete che è geneticamente maturo, ma morfologicamente non ancora maturo. Ecco, questo evidentemente è un passo di fertilizzazione artificiale, mentre gli altri sono assistenza alla fertilizzazione, in quanto in questo modo tutti i processi che precedono l'interazione tra i gameti vengono bypassati. E poi adesso arriva l'ultima prospettiva, che sembra essere ancora lontana, Credo che questa lavagna luminosa abbia qualche difetto. E che è la riproduzione senza fertilizzazione, addirittura c'è la prospettiva di una riproduzione agamica introdotta per ora semplicemente a livello zootecnico e con un caso episodico che quindi non fa scienza con la famosa pecora Dolly, ma già praticata per altri versi nella forma della clonazione per embryo splitting, cioè per divisione delle cellule dell'embrione che vengono fatte crescere separatamente dando origine a un clone, cioè a una serie di quelli che potremmo chiamare i gemelli monozigoti. Ecco, questa è un po' la prospettiva in cui ci si muove di un sempre maggior intervento nel processo riproduttivo. Dal punto di vista della valutazione facciamo due considerazioni conclusive per questa prima parte a proposito delle questioni sollevate dalle due fasi della fertilizzazione in vitro, le questioni sollevate dalla fecondazione e le questioni sollevate dall'embryo transfer. Questioni sollevate dalla fecondazione, in vivo abbiamo visto, c'è la questione inseminazione GIFT che se si configura come un aiuto all'espletamento della funzione riproduttiva dell'atto coniugale è un intervento di autentica assistenza, non sostitutiva, dell'atto d'amore tra un uomo e una donna con il quale è chiamato a nascere ogni vita che viene a questo mondo. Per quanto riguarda la fecondazione in vitro, evidentemente qui si salta la dimensione unitiva, cioè la dimensione del dono d'amore, per passare subito ad un processo artificioso, ad un processo tecnico. Quindi abbiamo questa prima distinzione sulla quale si è soffermato anche il Magistero della Chiesa Cattolica, cioè nel secondo caso abbiamo un atto tecnico che non è un atto umano, cioè un atto compiuto dai coniugi dentro ad un rapporto matrimoniale. Poi un'altra questione è quella della omologia eterologia, sulla quale vi sarà grande battaglia in Parlamento, perché per quanto riguarda la fecondazione omologa intendiamo una fecondazione che utilizzi il gamete della coppia stessa, i gameti della coppia stessa, cioè l'ovocita o gli ovociti prodotti dalla donna e gli spermatozoi dell'uomo all'interno della coppia. Quindi vi è identità tra paternità legale, paternità affettiva, paternità biologica e tra maternità legale, maternità affettiva e maternità biologica. Diversa è la questione a proposito della eterologa. La eterologa prevede invece il ricorso, qualora uno dei due gameti non venga prodotto o non possa essere raccolto o prelevato dai due legittimi coniugi, alla donazione. Abbiamo la donazione di sperma, fatta o da singoli o attraverso le cosiddette banche del seme, e la donazione di ovociti o di entrambe. In questo caso si configura la nota questione della genitorialità multipla, cioè del rapporto che esiste tra il concepito e coloro che lo hanno voluto. Può esserci una paternità biologica del donatore di sperma che non coincide con la paternità legale o con la paternità affettiva e così via. Altra distinzione è tra la fecondazione semplice, un solo ovocita fertilizzato e un solo embrione trasferito, che non si fa mai a buon conto, anche coloro che dicono di farla, ci manca qualunque documentazione e la ragione vedremo qual è, e la fecondazione multipla, cioè quando più ovociti vengono raccolti, prelevati, per esempio agospirazione dei follicoli si fa attualmente ecoguidata, un tempo si faceva per laparoscopia e il prelievo sotto monitoraggio laparoscopico, e fertilizzazione multipla e trasferimento di più embrioni. Perché questo, a beneficio di coloro che per la prima volta si accostano a questo problema, diremo che queste tecniche di fecondazione assistita dal punto di vista, uso un'espressione tecnica, un gergo, del rendimento, o come si suol dire, dei bambini in braccio, sono un autentico disastro. Sono un autentico disastro perché nessun altro procedimento che si volesse chiamare terapeutico supererebbe le prove della Good Clinical Practice se dovesse ottenere risultati ottenuti da queste tecniche. Sapete che oggi si discute molto sulla vicenda della sperimentazione della cosiddetta terapia di Bell, che è giusto che passi sotto il vaglio delle good clinical practice, però queste tecniche non le passerebbero mai per tanti punti di vista. Comunque, il fatto è che la resa è bassissima. I dati, per esempio, del Registro Federale degli Stati Uniti, che si ritiene essere abbastanza obiettivo, in Italia non abbiamo dati perché tutto è fatto nella clandestinità, quindi non vi sono registri ufficiali presso l'Istituto Superiore di Sanità, ma solo raccolte informali di dati. Passiamo dai casi migliori, cioè in cui si ottenga una percentuale pari al 27-28% di bambini in braccio per ciclo di trattamento, nel caso che l'età della donna sia inferiore ai 30 anni, quindi una condizione molto favorevole, a risultati inferiori al 15-16% nel caso in cui l'età della donna sia superiore ai 40 anni. Questo è il Registro Federale degli Stati Uniti per quanto riguarda la FIVET. Capite che vuol dire la probabilità è intorno a 1 su 4, 1 su 5 di bambini che la coppia potrà accogliere tra le proprie braccia rispetto a tutto il ciclo di trattamento in quanto tale. Questo vi fa capire come la fecondazione semplice in realtà sia una bella teoria, ma che non trovi alcuna pratica. Nei casi, diciamo, minimali si tende a trasferire 3 embrioni, ma meno di 3 di solito non si scende, per quanto ne sappia io. Poi abbiamo i problemi rispetto al trasferimento dell'embrione. Mi scuso se corro un pochino, ma è per poi lasciare spazio alle domande e alla discussione che potranno ulteriormente precisare la vicenda. Allora, il trasferimento dell'embrione può essere secondo un criterio totale, cioè tutti gli embrioni ottenuti per fertilizzazione vengono immediatamente, contestualmente trasferiti dopo la fase di crescita di cultura in vitro, oppure parziale, cioè solo alcuni di essi. Notate che in alcuni centri si fertilizzano anche 15, 20, 25 embrioni ovociti prelevati da un processo di trattamento che ha indotto un'ovulazione multipla di numero molto elevato. Allora, solo alcuni, i criteri di selezione mi fanno capire alcuni dei problemi. Selezione su base embriologica, cioè quelli che si segmentano, cioè che danno un numero di blastomeri ottimale, che non hanno frammentazione eccessiva, che hanno una velocità di crescita ottimale, quindi criteri dal punto di vista del loro sviluppo. Poi abbiamo criteri su base citogenetica, cioè fare il cariotipo, vedere quelli che non sono poliploidi, quelli che potranno svilupparsi e così via. Poi abbiamo selezione degli embrioni sulla base eugenetica negativa, cioè la cosiddetta diagnosi preimpianto. Si va a vedere se è presente qualche gene patogenetico di suscettibilità per alcune malattie, come la fibrosi cistica, come altre patologie, e si scartano gli embrioni che possono essere affetti da queste malattie. Questa è l'eugenetica negativa. Nessuno dice di fare, quasi nessuno, tranne in India, dice di fare della eugenetica positiva. Cosa vuol dire eugenetica positiva? Già che ci sei, vai a vedere una caratteristica che ti interessa. La prima che balza all'occhio se fai il cariotipo, come sanno chi studia queste cose qui, è il sesso, perché è subito facile vedere la coppia XY rispetto alla coppia XX. Ma anche se vai a vedere altre caratteristiche, puoi operare determinate scelte. Nessuno dice di farla, però in realtà poi si sa che viene fatta, anche selezionando il seme del donatore nel caso dell'eterologa e in altri modi. Poi abbiamo il trasferimento omologo nella donna madre, nella stragrande maggioranza dei casi, il trasferimento eterologo, la cosiddetta donna prestatrice d'utero, perché uno dei fattori per avere una gestazione è avere un utero recettivo. Se l'utero non è recettivo, voi potete trasferire tutti gli embrioni che volete, ma questi non si impianteranno e quindi moriranno. Allora, il ricorso a questa figura, che la legge sembra escludere per ora, e non ho visto grosse pressioni perché venga introdotta da questo punto di vista. Evidentemente anche le femministe più spinte si sono accorte che ridurre la donna al suo utero, e quindi al metterlo in commercio, è una perdita di dignità del soggetto stesso in quanto tale. E poi abbiamo un caso di gravidanza multipla. In caso di gravidanza multipla, lo dico perché ho avuto modo di incontrare alcuni studenti di medicina che non avevano, pur avendo fatto l'esame che loro chiamano di gineco, non avevano mai sentito parlare di questa operazione qui, ed è giusto almeno che ne sentano parlare una volta, che si chiama la riduzione embrionale. Cioè nel caso di una gravidanza multipla che, sapete, è molto più probabile nel caso di fertilizzazioni assistite che non nel caso di concepimenti naturali, perché aumentando il numero di embrioni trasferiti succede quello che diceva mia nonna, cioè troppa grazia Sant'Antonio. Allora, talora accade più embrioni si sviluppano, attecchiscano, e quindi avete gravidanze di parità superiore al 2, anche talora notevolmente, e allora l'altro processo che viene talora proposto è di sopprimere, uccidere alcuni di questi embrioni o di feti, e di farne sviluppare uno solo o due. Questo è un termine eufemistico, perché il termine reale è aborto selettivo. Questo vi fa vedere un po' il quadro dei problemi. Adesso abbandoniamo questa descrizione della questione e cerchiamo di capire come sia possibile valutare l'intera vicenda da un punto di vista culturale. La questione della procreazione assistita si viene configurando attualmente come la questione del diritto al figlio o del figlio ad ogni costo o della cosiddetta procreatica, cioè una medicalizzazione spinta, abbiamo visto fin quanto spinta, che arriva a sostituire addirittura il processo naturale di fertilizzazione. Della cosiddetta procreatica medica, in realtà è sorta una nuova disciplina da un po' di anni, che è la medicina della riproduzione. Già negli Stati Uniti si vedono negli ospedali i dipartimenti di medicina della riproduzione, da noi sono un po', diciamo, configurati ancora o nell'andrologia o nella ginecologia, ma tra breve vi è da pensare che compariranno anche da noi e si farà la relativa specialità, evidentemente. Allora, due forme, a mio avviso, configurano la questione, e sono due forme che hanno a vedere il potere, hanno a che vedere del potere dell'uomo sull'uomo. Il primo tipo di potere è il potere dei genitori sui figli, e il secondo tipo di potere, non irrelato dal primo, è il potere dei medici sui pazienti, o il potere del medico sulla vita. Cos'è il potere? Il potere è la negazione pratica, ma anche talora teorica, della originaria soggettività dell'io umano. È la negazione della libertà dell'uomo, della libertà dell'io, che viene ridotto a oggetto, in un caso oggetto di pretesa da parte dei coniugi, nel secondo oggetto di manipolazione, di costruzione da parte dei medici. Si vorrebbe così far dipendere l'uomo dall'uomo, l'uomo figlio dall'uomo genitore, e l'uomo embrione o feto dall'uomo medico o biologo. Viene da ricordare quello che scriveva il profeta Geremia: maledetto l'uomo che si affida solo all'uomo. La più grande maledizione è quando ci si trova a dipendere dall'uomo. La dipendenza dell'uomo dall'uomo è tendenzialmente negatrice della libertà dell'uomo stesso, in quanto tende a diventare potere. Vedremo in che senso la dipendenza del figlio dai genitori e la dipendenza del paziente dal medico tende a diventare forma di potere, cioè a diventare assoluta, dipendenza assoluta, dispotica e dunque arbitraria. Al contrario, l'unica dipendenza che fonda la libertà dell'uomo e la garantisce la dipendenza dal mistero, da Dio, cioè la dipendenza da colui che ti fa essere. La libertà non consiste nel non appartenere a nessuno, ma nel dipendere unicamente e ultimamente dal mistero da cui si è fatti, ciò che dà a tutti la vita, il respiro e ogni altro bene, come diceva San Paolo all'Areopago. Ogni altra dipendenza e appartenenza o significa e serve, riconoscendola, questa dipendenza ontologica originaria, o è una insopportabile schiavitù per chi la vive e un inammissibile abuso per chi la perpetra. La dipendenza originaria e originante di ogni vita umana dal mistero di Dio istituisce la famiglia, cioè l'uomo e la donna sposati, come santuario della vita, non fabbrica della vita, e istituisce la medicina come servitrice della vita, non manipolatrice della vita. Queste due espressioni, santuario della vita e servitrice della vita, riferite rispettivamente alla famiglia e alla medicina, sono del nostro attuale pontefice Giovanni Paolo II. La medicina è chiamata dunque ad entrare in punta di piedi, discretamente e non invasivamente, nel santuario della vita, dove la vita di un uomo, di un io umano, sgorga attraverso l'amore di un uomo e di una donna. Dunque la vicenda della procreazione assistita nasconde una debolezza culturale, una grande debolezza culturale. Debolezza nel concepire il compito, o meglio, la vocazione che istituisce un compito, sia dei genitori che dei medici. La tesi che vorrei a voi proporre è che questa vicenda è una vicenda che evidenzia una forte debolezza culturale nel concepire la vocazione, o se volete il compito istituito dalla vocazione, sia dei genitori che dei medici. Debolezza che lascia spazio al gioco della domanda e dell'offerta, cioè al gioco dell'etica. Il rapporto tra l'offerta e la domanda, mentre invece la vita umana nascente sfugge dal punto di vista ontologico a questo per situarsi in una dipendenza originaria dal mistero dell'essere. Vediamo il primo punto, il potere dei genitori sulla procreazione dei figli. Da dove sorge questo potere? Dalla maternità e paternità concepita e dunque vissuta come pretesa e non come vocazione, cioè come offerta della propria vita. Il figlio diventa infatti un prodotto da avere e non è più concepito come un dono da ricevere. È interessante, fatelo qualche volta, analizzare il linguaggio. Qualcuno lo potrà anche raccogliere, questo linguaggio, da persone che glielo confidano, o meglio il gergo, si potrebbe dire, con cui si è passati. Non più io aspetto un bambino, ci è nato un figlio, come dice Eva nel libro della Genesi, ho avuto un uomo dal Signore, quando ebbe Caino. Ma diventa vogliamo un figlio, facciamo un figlio. Il cambiamento dell'espressione tradisce un cambiamento concettuale, sotteso evidentemente alle parole, concettuale e anche affettivo. Da qui ne consegue il concepire dell'uomo e della donna come dei fabbricatori, si concepiscono come fabbricatori, chi dà la vita e non procreatori, procreare, cioè trasmettere la vita che non è tua, che ti è data. Per comprendere il senso del generare occorre riandare con stupore e gratitudine al nostro essere generati. Non si può capire cosa vuol dire generare se non avendo la coscienza dell'essere generati. Notate che non dico dell'essere stati generati, ma dell'essere generati, perché noi lo siamo tuttora, in quanto dipendiamo da colui che ci dà l'essere. Allora, l'essere entrati nell'esistenza, passando attraverso l'atto creativo di Dio e l'atto procreativo di nostro padre e di nostra madre, istituisce la condizione perché uno possa concepire il procreare umano. Si può generare solo nella coscienza di essere generati. Se prendete anche la parola che è più cara alla biologia e alla medicina, cioè riprodurre e non procreare, notiamo qual è l'etimologia del riprodurre. Riprodurre, cioè produrre di nuovo, far riaccadere quello che a me è già accaduto, perché io riproduco perché sono stato riprodotto, cioè sono stato chiamato alla vita. Che possa riaccadere per mio figlio quello che è accaduto per me e per mia moglie. Questo è il senso del riprodurre. Questo legame inscindibile tra il generare e l'essere generati è espresso molto bene nella Bibbia, attraverso la genealogia. Se avete presente quelle pagine che parlano della genealogia, che noi di solito consideriamo noiose, prolisse e ripetitive, e ci stanchiamo spesso, frequentemente, di ascoltarle. Provate a pensare all'inizio del Vangelo di San Matteo, in cui si parla di tre serie di 14 generazioni, da Abramo fino a Gesù Cristo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, e così via. Che cosa esprimeva questa generazione e la genealogia che la ripeteva? La genealogia è il modo per fare memoria della generazione, per ripeterla, per non dimenticarla. Esprimeva appunto che noi trasmettiamo quello che a nostra volta abbiamo ricevuto e che c'è un legame tra noi e l'atto creativo e costitutivo di Dio fin dal primo sorgere della vita umana, fin dal primo uomo. Oggi la figura genitoriale multiple introdotte nella procreazione artificiale, l'abbiamo visto nel caso dell'eteologa, rompono questo legame generazionale, frantumando la coscienza del proprio io come essere generato e come generatore. Si frantuma la coscienza del legame ontologico tra il generare e l'essere generato dal dirompere di figure alternative, parallele e distruttive dell'unico legame tra il figlio e coloro che lo hanno chiamato alla vita. Per poter dire mio, a mio figlio, a mia figlia, devo avere la coscienza di chi sono io. Infatti, grossa questione è che noi trascuriamo la nostra autocoscienza. Se trascuriamo il nostro io, nessuno può dire suo a niente, e tantomeno può dire suo ad una persona come lui è. Perché per poter dire mio a un figlio, ad un uomo, per poter dire mio a mia moglie o a mio marito, devo avere la coscienza di chi sono io come persona, altrimenti lo oggettivizzo, lo riduco. Per potersi porre con serietà di fronte alla generazione di un figlio occorre essere limpidi nella percezione del proprio dipendere da un altro, del proprio essere generati. Altro punto che vorrei toccare: il procreare non è un progetto. La considerazione della generazione come un progetto farebbe assomigliare questo atto a un atto tecnico, piuttosto che a un atto morale, cioè a un atto umano, perché ogni atto umano è un atto morale. La moltiplicazione degli aspetti di artificio nella sfera della vita sessuale, e quindi attinenti alla generazione, fa sì che l'uomo e la donna vivano la generazione come se fosse un loro progetto. E mi riferisco non solo alla questione della procreazione artificiale di cui parliamo, ma anche alla questione della contraccezione, che l'ha preceduta nel tempo e la accompagna tuttora nella concezione del rapporto tra sessualità e procreazione come atto tecnico piuttosto che come atto umano. Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Questa frase del Vangelo di Matteo non si riferisce semplicemente alla indissolubilità del matrimonio, ma si riferisce anche alla inscindibilità intrinseca, ontologica, del significato unitivo o dono d'amore dell'atto sessuale e del significato procreativo o apertura alla trasmissione della vita. Questo è l'insegnamento della Chiesa a proposito di un giudizio anche sulle fecondazioni omologhe. E se non puoi generare fisicamente, con dignità e rispetto per la vita del nascituro, che cosa ti è chiesto? Se non puoi farlo nel rispetto pieno della coscienza di te e della coscienza di chi metterai al mondo, offri al Padre tuo che è nei cieli tutto quello che sei, anche la tua sterilità, anche la tua patologia. Certo, dopo che hai fatto tutto ciò che puoi, nel rispetto della dignità del rapporto uomo-donna e della dignità e della vita del nascituro, ma quando hai fatto tutto questo, offri. E poi sii disposto ad accogliere una vita che Dio ha già chiamato alla esistenza. Si è cercato di introdurre, e spero che sia fatto nel disegno di legge, un accenno al legame che c'è tra sterilità e adozione. in modo tale che non si faccia, non si introduca la perversa distinzione tra le due possibilità, favorendo l'una o sfavorendo l'altra dal punto di vista delle opportunità sociali e degli iter giuridici. La sterilità non è semplicemente una patologia, ma è una circostanza della vita che interpella la libertà dell'uomo e della donna. La malattia non è semplicemente una patologia, è una circostanza della tua vita che interpella la tua libertà e quindi chiama in causa il tuo rapporto con il destino e la concezione che hai di te e la capacità che hai di offrire o di maledire. Perché di fronte alla sterilità come di irrisolvibile o come di fronte ad una patologia inguaribile, all'uomo non restano che due cose: o la posizione del capaneo dantesco che maledice, o chi è capace di offrire anche questo supremo limite nel matrimonio, come è la malattia nella vita personale di ognuno. Il secondo accenno è quello a proposito della posizione della medicina e del medico. Il potere dei medici sui pazienti e sulla vita umana nascente. Da dove nasce questa tentazione della medicina di diventare potere, di diventare iatrotecnica, iatrocrazia? Notate che uno tra i primi libri che ha parlato della procreazione assistita a livello divulgativo si intitolava così: Playing God, giocare a fare come Dio. La medicina della riproduzione è la più grande tentazione che ha la ibris umana di sostituirsi a Dio, di essere come Dio. In realtà bisognerebbe ricordare, cercheremo di capirlo, che già nel V secolo avanti Cristo questo noto aforisma della tradizione ippocratica diceva così, e vorrei leggerlo a beneficio di coloro che conoscono il greco: iatros filosofos isotzeos. Un medico che è filosofo è quasi uguale a Dio, isotzeos. Cosa vuol dire filosofo? Non che pratica la filosofia nel senso che facciamo noi oggi, ma un medico che ricerca il senso delle cose, che usa la ragione, che è alla ricerca dell'orizzonte di senso del suo agire e del rapporto tra ogni suo atto e il destino dell'ammalato e il suo, è pari a Dio. In questo senso potremmo riprendere l'aforisma stesso della tradizione ippocratica. Il rapporto paziente-medico non è mai paritetico. Per cercare di capire da dove nasce la tentazione del potere bisogna andare a vedere in cosa consiste umanamente il rapporto medico-paziente. Non è mai paritetico perché nasce da un bisogno di chi è malato, che diventa domanda di salute, talora addirittura identificata in una domanda di salvezza. Domanda di salute a chi può intervenire, può perché sa. Sa e può, almeno entro certi limiti. Il malato è chi non sa e non può, e il medico chi sa e chi può. Dunque il rapporto non è paritetico. Tale bisogno genera sempre, in qualche misura, una dipendenza. Questo è certo. Che il medico è chiamato a gestire nel rapporto con il paziente, che il medico può trasformare questa dipendenza in un potere, e talora anche in una violenza. Lo sappiamo bene, se hai provato a stare lì, in pigiama, supino, o magari ancora peggio prono, o magari in posizione litotomica, e hai davanti lì uno, chi non sa cosa vuol dire questo termine, poi lo chiede al dottor Aletti. Chi si trova in quella posizione, ha lì davanti una persona che è ritta, con il camice, non importa se bianco o verdone, capisce che cosa vuol dire dipendenza. O era così stordito da un sedativo da non avere un briciolo di coscienza, oppure capisce cosa vuol dire la dipendenza. La dipendenza di uno da te, se non è vissuta nella coscienza che tu appartieni ad un altro e dipendi da un altro, se tu non vivi la dipendenza che il paziente ha nei tuoi confronti, nella coscienza che tu appartieni ad un altro e dipendi da un altro, e che quello lì o quella lì, che in quel momento dipende da te, appartiene anche lui o lei a quello stesso altro a cui appartieni e da cui dipendi tu, se non vivi così quello, allora la dipendenza diventa potere. L'unico modo per sfuggire alla logica del potere è pensare che io, medico o infermiere, e il paziente o la paziente, tutti dipendiamo e apparteniamo da una, ad un altro. Solo nel rapporto con Gesù Cristo la dipendenza di un uomo, quali egli era, coincideva con la dipendenza dal mistero di Dio. Mai tra di noi la dipendenza da un uomo coincide con la dipendenza del mistero. La coincidenza si dava solo nella singolare persona di Cristo, nella quale la dipendenza dall'uomo Gesù Cristo coincideva con la dipendenza da Dio stesso che egli era. L'antipotere dunque è l'amore al destino di chi ti sta davanti, nella coscienza che la sua origine e il suo destino sono la tua stessa origine e il tuo stesso destino. Questo amore al destino del paziente, non importa sia esso l'uomo o la donna che sono lì perché sono affetti da sterilità, o il feto o l'embrione. L'amore al destino del paziente è la natura del carattere sacro della medicina. Ora, la parola sacro riferita alla medicina oggi viene affrontata in due modi. O è affrontata in un modo ideologico, come viene fatto per esempio in un ospedale milanese, affingendo determinati cartelli, dove in questo modo diventa lo strumento di una ideologia e dunque di un potere. Oppure viene affrontato... Avete spento i registratori mentre facevo? Ecco. E poi, perché poi siamo tutti pazienti, quindi finiamo tutti. Oppure si può parlare del carattere sacro della medicina con ripugnanza, con scandalo o con derisione, perché si pensa che significhi rinunciare a due caratteristiche, a due prerogative della medicina. La scientificità e la sua professionalità. Ebbene, io vorrei in conclusione mostrare come la sacralità della medicina non è negatrice, ma potenziatrice sia della sua scientificità che della professionalità nel suo esercizio. Cos'è la scientificità? È un uso della ragione per cogliere la realtà secondo tutti i suoi fattori. E allora, se attraverso la tua il tuo senso religioso che esprime nella tua vita la sacralità, tu arrivi a cogliere quel fattore X che ti consente di abbracciare la realtà secondo una posizione più grande, tu diventi un grande ricercatore, tu diventi un grande medico, perché cogli la persona del malato nella integrità dei suoi fattori, cogliendo anche il punto di fuga della sua malattia, che è l'apertura ultima al destino eterno che Dio ha preparato per lui. Quindi la fede, il senso del mistero, per dirla con Einstein, non è solo la condizione della ricerca scientifica, ma è anche la condizione della medicina, indipendentemente dal fatto che poi coincida nella figura del medico anche la figura del ricercatore. Chi non ha provato il senso del mistero non potrà mai essere un medico, potremmo dire, parafrasando Einstein. Ma anche la professionalità. La medicina non è un mestiere, la medicina non è un lavoro. La medicina non è una tecnica, è una professione. Ma cosa vuol dire professione? Noi usiamo la parola professione e professare secondo due accezioni, due significati. Il primo significato è una dichiarazione pubblica e solenne di ciò in cui io credo. Noi facciamo la professione di fede quando recitiamo il credo. Ora, questa professione pubblica e solenne è la forma più alta della mia libertà e della mia responsabilità. Io, professando pubblicamente, affermo liberamente ciò a cui aderisco e mi assumo la responsabilità di rispondere al compito che ciò implica. Ma professione è anche mettere, nel senso appunto della medicina e di altre attività umane, è mettere a disposizione degli altri la propria competenza. Cioè, medicina è un atto di scienza e di coscienza. Che rapporto c'è tra libertà e responsabilità da una parte e scienza e coscienza dall'altra? La libertà nella mia professione di fede è il presupposto della scienza, perché è il presupposto della ricerca del vero. Se la scienza ha come scopo la ricerca del vero, La libertà ne è la condizione e la libertà è affermata solo nella apertura all'infinito. E che rapporto c'è tra responsabilità e coscienza? La coscienza è la ricerca del bene. Se la scienza è la ricerca del vero, la coscienza è la ricerca del bene. E la responsabilità è il presupposto per ricercare il bene. Non posso istituire la questione del senso a prescindere dalla questione della libertà. Dunque dobbiamo ridare, per affrontare la questione della procreazione assistita, ma più in generale della biomedicina, cioè di una medicina che va alla deriva verso la iatrotecnica, e Dio ci liberi da una medicina iatrotecnica, dobbiamo ridare dignità culturale alla medicina, che tende a dividere, separare, delimitare e ridurre il sapere medico. Non lo sappiamo solamente dalla tabella 18, lo sappiamo anche dall'esperienza di tanti, che la medicina tende ad analizzare, a scomporre e quindi a perdere il senso della totalità dell'essere. Ma dobbiamo invece ricostruire una medicina nella quale il medico incontri la ragione del tutto dentro ad ogni atto medico, dentro ad ogni atto medico, dentro ogni esperienza diagnostica e terapeutica, devi reincontrare la ragione del tutto, del tuo tutto e del tutto del paziente che hai davanti e della coppia. Quindi non tanto una questione di etica medica. Cosa vorrebbe dire? Quel che devo fare o non devo fare, si può o non si può, si deve o non si deve, ma perché? Perché uno alla fine si domanda, ma perché? Se posso farlo, se posso tecnicamente farlo, perché non dovrei farlo? Questa è la irrisolta questione dell'etica medica. Invece è una questione di cultura medica, cioè giocare la ragione del tutto dentro ogni atto medico. Io mi fermo qui.